Salve, buongiorno, benvenuti a tutti. Benvenuti a questo appuntamento con le Academy dedicate a Open Data. E nello specifico, questa è un'Academy che stiamo realizzando all'interno della FPA Digital School. FPA Digital School è un programma di formazione che stiamo mettendo a punto, rivolto fondamentalmente alle pubbliche amministrazioni, ma anche a professionisti che collaborano con le pubbliche amministrazioni, che lavorano con le pubbliche amministrazioni, sui temi della trasformazione e dell'innovazione digitale. Quindi diciamo, ha una piattaforma di e-learning dove sono disponibili dei corsi, tra cui appunto anche quelli dedicati al tema dell'Open Data Management e una serie di altri corsi legati alla trasformazione digitale che coprono diversi ambiti, sicurezza, lo smart working, insomma, un catalogo che si sta arricchendo. Ovviamente rientra all'interno di un progetto di formazione più ampio di FPA, che è un progetto di accompagnamento alle pubbliche amministrazioni e nello specifico le tematiche legate agli Open Data sono delle tematiche che noi seguiamo da tempo, su cui abbiamo anche sviluppato poi delle esperienze pratiche di accompagnamento di alcune amministrazioni negli anni scorsi Regione Lazio per il rilascio del portale Open Data Lazio e in quest'ultimo periodo la Regione Campania con il portale appunto degli Open Data della Campania e adesso diciamo un affondo specifico sulle tecniche per produrre e valorizzare i dati della pubblica amministrazione alla luce proprio dei ragionamenti che si fanno sul tema dei dati aperti, cioè il dato poi ha valore in sé se viene riutilizzato. Adesso con Gianfranco faremo una panoramica di questo corso e di quelli che saranno poi i contenuti che verranno approfonditi. Trovate all'ingresso del materiale promozionale che vi racconta un po' in che cosa consiste questo corso a catalogo. Ci trovate anche allo stand, al piano forum, lo stand dell'FP Digital School, qualora foste interessati ad approfondire l'offerta a catalogo e altre, diciamo, forme di collaborazione diciamo sui temi della formazione. Io lascio la parola a Gianfranco Andreola, esperto di Open Data, con cui oggi faremo un po' una panoramica di queste tecniche e strumenti per produrre e valorizzare i dati aperti.
Sì, una chiacchierata più che una parola. Guardate, noi, come vi accennava Giovanni, in sostanza io vi racconto quello che c'è dentro il corso, quello che troverete dentro il corso. Quindi più che immaginatelo un po' come un lancio di una serie di argomenti su cui poi iniziamo a ragionarci anche insieme, se vi va, approfittando del fatto che siamo pochini, almeno in questa prima parte, vi pregherei di intervenire davvero in qualunque momento, qualunque cosa vi dovesse venire in mente. Quindi il fulcro della chiacchierata che ci facciamo insieme questa mattina è provare a raccontarvi quello che troverete poi dentro il corso, come ci siamo organizzati, a cosa abbiamo pensato di dare rilevanza, più rilevanza e a cosa abbiamo pensato di dare meno rilevanza. Questo è il novembre del 2011, mi avvicino perché sono molto miope, ed è un articolo di Forum PA in cui si parla del lancio del portale DatiGov. Sono passati quasi 10 anni. Certamente sono passati 10 anni dalla direttiva Obama, che poi è stata la cosa che ha messo in moto più o meno tutto questo meccanismo. Queste sono le slide con cui Renato Brunetta, all'epoca ministro della pubblica amministrazione, presentava il portale DatiGov e una serie di iniziative associate. Tutto questo per dirvi che, come dire, il tema inizia a essere piuttosto masticato. Nel 2011, quando è partito il portale DatiGov, ospitava 180 dataset, me lo ricordo abbastanza bene perché li ho caricati io la sera prima che il ministro la presentasse, perdendoci svariate diottrie sul caricamento manuale. Adesso il portale ne ospita quasi 25.000, provengono da più di 80 amministrazioni diverse, insomma è fatto, nel senso i dati ci sono. Ci sono i dati e non solo, nel senso per quello che posso dirvi io, avvalorato da quelle che sono le analisi sull'open data dell'Unione Europea, l'Italia in particolare si comporta particolarmente bene sul tema dell'open data. Considerate che rispetto al, rispetto al DESI, cioè a quell'indicatore che traccia l'implementazione delle politiche digitali dei singoli paesi, l'Italia non è messo particolarmente bene, mentre invece sulla classifica europea l'Italia occupa il quarto posto. L'Unione Europea, non solo il portale dei dati europei, non solo fa una classifica, ma poi fa delle piccole sintesi che riguardano i paesi. Qui potete vedere come l'Italia è cresciuta negli ultimi anni, potete dare un'occhiata a quelli che sono gli indicatori, soprattutto potete vedere che l'Italia in questo momento è tra i cosiddetti paesi trendsetter, cioè tra quelli che dovrebbero dettare il passo rispetto all'open data europeo. Insomma, siamo messi decisamente bene, abbiamo dati, abbiamo politiche, abbiamo una normativa avanzata. Forse proprio a fronte di questo ragionamento, cioè proprio al fatto che i dati aperti, il tema dei dati aperti in Italia si è evoluto, è cambiato, poi vedremo meglio come, abbiamo riflettuto sul fatto che forse era anche il caso di provare a ragionare su un nuovo modo di raccontarla questa cosa, cioè un nuovo modo di fare formazione che si focalizzasse su alcuni aspetti e magari desse un po' più per scontato degli altri. In sostanza, io mi occupo di formazione sui dati aperti da un po' e vi posso dire che molta parte della formazione si concentra moltissimo sulle caratteristiche dei dati, su come sono fatti, sui formati, sulle licenze, che va benissimo, però forse è il caso di iniziare a ragionare non solo su come sono fatti i dati, ma su quali sono gli obiettivi che ci poniamo attraverso quei dati. In sostanza è quello che ci dice in maniera puntuale l'Unione Europea ancora una volta attraverso il DESI, l'indicatore delle politiche digitali che viene fatto per tutti i singoli paesi. Anche qui è una classifica in cui l'Italia è messa piuttosto male, siamo questi qui, quart'ultimi. Però accanto alla classifica l'Unione Europea fa come dei piccoli report dedicati ai paesi. Sull'Italia dice una cosa che è particolarmente indicativa. Cioè, sostanzialmente l'Unione Europea ci dice questa roba, cioè voi potete dotarvi di tutta la tecnologia, di tutte le infrastrutture che volete, però se poi questa infrastruttura non è sostenuta da una formazione adeguata ai dipendenti pubblici, l'innovazione non viene messa a terra. Resta, è come dare a qualcuno una macchina molto potente dimenticandosi di iniziare di insegnargli come si guida, non serve moltissimo. È la formazione, la capacità dei dipendenti pubblici di essere in grado di utilizzare quelle tecnologie come servizi che poi fa maturare l'informazione, fa maturare l'innovazione e la rende reale. Quindi questo è uno dei primi tratti che abbiamo deciso di dare da un punto di vista redazionale proprio al corso Open Data Management, cioè un primo cambio di prospettiva che provasse a ragionare su come il paradigma dei dati aperti è evoluto nel corso degli anni e quindi provasse a ribilanciare i termini della formazione su un corso pensato per chi vuole confrontarsi con questo tema. In realtà vi dico, non è che ci siamo poi inventati moltissimo, nel senso, come vi dicevo, l'Italia ha una strategia d'avanguardia sui dati aperti, così che ha una normativa piuttosto solida. E nell'ultimo, penso sia di un paio di mesi fa, l'aggiornamento del piano triennale per l'informatica e per la pubblica amministrazione, che più o meno è, come dire, la nostra bussola rispetto all'innovazione nella pubblica amministrazione, dedica, come faceva lo scorso anno, un intero capitolo al tema dei dati aperti. È molto bello, come dire, l'incipit di questo capitolo, ve lo provo a segnalare un po' meglio sperando che si veda. Cioè, il riutilizzo dei dati rappresenta il fine ultimo delle politiche di open data, inizia così questo capitolo. Cioè, è un po' come dire, la pubblica amministrazione deve esporre i dati, ma soprattutto deve prendersi cura di tutto quello che avviene una volta che i dati sono esposti. Cioè, a noi interessa non che siano tanti dati pubblicati, ma che siano tanti servizi abilitati grazie a quei dati per i cittadini, perché fondamentalmente la pubblica amministrazione è per loro che lavora. Il punto non è esporre dati, il punto è creare le condizioni perché quei dati vengano riutilizzati. Provo a raccontarvela in questo modo. Per come l'abbiamo vista noi è come se provassimo a far evolvere il paradigma della pubblica amministrazione, che finora è un po' un raccoglitore espositore di dati, cioè si limita a raccoglierli e poi ad esporli, rispetto a una prospettiva di data sapiens, cioè di qualcuno che utilizza l'open data come se fosse uno strumento e non più un fine, una cosa che finisce nel momento in cui sono esposti. Ed è questa la cosa a cui ci dava più interesse raccontarla, cioè è questo forse l'elemento di novità più forte che caratterizza questo corso. Un ragionamento di questo tipo non può prescindere da un punto fermo, probabilmente ne avete parlato anche negli interventi precedenti al mio, la qualità dei dati. Sulla qualità dei dati una prima riflessione, che poi, ripeto, verrà ulteriormente approfondita nel tuo corso. La qualità dei dati è una cosa che differisce dai formati, cioè finora, cioè quantomeno è più profonda rispetto ai formati. Fortunatamente sin dall'inizio del movimento Open Data c'è stato questa specie di riferimento internazionale condiviso, una sorta di standard di Tim Berners-Lee, dove sostanzialmente ha detto sin da principio PDF funziona male, è una roba che non funziona, gli diamo una stelletta. LOD, Linked Open Data, è una cosa che funziona bene, sebbene metadatati e tutto il resto, gli diamo 5 scalette. E l'Open Data, la qualità dei dati aperti finora è soprattutto scalato tra queste 5 possibilità. Che è interessante, soprattutto, ripeto, è un punto di riferimento uguale per tutti, quindi è uno standard internazionale e come tale è assolutamente prezioso. Però si limita a osservare la qualità degli open data soprattutto dal punto di vista su due dimensioni, soprattutto da un punto di vista delle licenze che da un punto di vista dei formati. La nostra riflessione sulla qualità ci ha portato a fare un ulteriore passo avanti, provando a ragionare su una sorta di profondità ulteriore della qualità, che non si limitasse semplicemente alle licenze e ai formati, ma che provasse innanzitutto a guardare la qualità del dataset, i metadati, il modo in cui viene esposto, il naming, il nomi che diamo alle cose. Ricordiamoci che le persone arrivano i dati attraverso Google. Se io non spiego bene che cosa c'è dentro quel dataset, nessuno riuscirà mai ad imbattersi. La qualità del database, inteso da un punto di vista più strettamente informatico, cioè il fatto che all'interno ci siano standard, per esempio, se devo fare un dataset che riporta dati dei comuni, può essere un elemento di qualità e attribuire al nome del quel comune il codice che utilizza l'Istat, perché è uno standard, perché dà più valore a quei dati. Se quel codice non c'è, i dati sono più poveri. L'altra cosa invece su cui secondo me non si riflette a sufficienza è che comunque i dati sono informazioni. Cioè sono informazioni e quindi continuano ad essere legati alle logiche del valore dell'informazione stessa. Il fatto che un dataset esca in maniera puntuale, cioè che chi sta aspettando quelle informazioni sa che una volta al mese le andrà a trovare aggiornate sul sito, è un valore enorme. Il fatto che quelle informazioni siano tempestive, tra un po' ci saranno le elezioni europee, e voi immagino abbiate riflettuto pure voi quanto è buffa questa cosa che i dati degli esiti delle elezioni un quarto d'ora dopo le elezioni sono preziosissimi, di lì a mezz'ora lentamente perdono valore finché quasi diventano una serie storica. Essere tempestivi, essere sul pezzo, comprendere quali sono i dati preziosi e organizzarsi per renderli disponibili, cioè considerare i dati come informazioni in un'economia dell'informazione. Anche questo, su questo secondo me c'è da fare una premessa chiara, nel senso che la qualità dei dati è una cosa che costa. Chiunque si occupa di Open Data, prima c'era Daniele Crespi della Regione Lombardia, questa cosa loro la conoscono bene. Esporre dati attraverso API, attraverso web system, attraverso strutture informatiche costa dei soldi, è un investimento che la pubblica amministrazione deve fare. Un uso consapevole della qualità sostanzialmente può riprendere un discorso di questo tipo, cioè non esiste un mezzo di trasporto ideale. Io mi oriento tra l'uno e l'altro a seconda di quelle che sono le mie esigenze. Sulla qualità dei dati aperti si può ragionare negli stessi termini, cioè se io so che un dataset è particolarmente prezioso, è particolarmente appetibile, genera molto riuso, magari su quello investo di più in termini di qualità di quanto non farei su una serie storica o su qualcosa che interessa meno, che magari espongo semplicemente perché devo farlo. E il discorso sulla qualità ci porta direttamente quindi è un po' il tema centrale della chiacchierata che ci facciamo insieme oggi, cioè il tema del riuso, la possibilità che i dati siano materia prima, la possibilità che su quei dati qualcuno che non è pubblica amministrazione possa generare dei servizi che diventano appetibili per gli utenti. È qui che parte il valore pubblico, è nel momento in cui scatta il riuso che i dati hanno senso. Se io pubblico 1000 dataset e sul mio sito ma nessuno li usa, sostanzialmente magari un adempimento di legge, però non ho generato nessun valore vero e proprio. La logica, ripeto, non è semplicemente un ragionamento o filosofia, è esattamente quello che dice il piano triennale per la pubblica amministrazione. In questo caso, secondo me, un po' su quello che vi dicevo prima, può avere senso ragionare sul riuso provando a guardare i dati come una sorta di incrocio tra domanda e offerta, cioè dove la pubblica amministrazione offre informazioni gratuite, accessibili, licenziate in maniera tale che chiunque possa riutilizzarle, all'esterno ci sia una domanda che proprio sull'appetibilità di quelle informazioni poi si va a formare. A questo punto credo che possa valere ragionare ponendosi il problema e chiedersi dove sta il valore dei dati pubblici, cioè al di là del fatto che questi dati sono disponibili a tutti, sono gratuiti, però perché i dati della pubblica amministrazione sono preziosi rispetto ad altri dati? Guardate, al di là della qualità, che è una cosa che incide sulle singole amministrazioni e all'interno delle amministrazioni sui singoli dati su cui si può decidere o meno di investire, ci sono altre due caratteristiche dei dati pubblici che, come dire, sono di contesto. Il primo è l'esclusività. Cioè il fatto che solo la pubblica amministrazione, in uno stato di diritto, può raccogliere dei dati che magari sono coperti da vincoli di privacy o magari sono inaccessibili, sono non raccoglibili a nessun altro. E dall'altro sta la certificazione, cioè nel momento in cui un dato esce come un dato di una pubblica amministrazione, si porta dietro il valore che l'istituzione, pubblica amministrazione, rappresenta nei confronti degli altri. Se un giornalista vuole fare un pezzo citando dei dati, certamente quando cita il dataset, poniamo il classico pezzo, un pezzo sull'inquinamento, ci trovate i dati ARPA, perché sono quelli che sono ufficiali, sono quelli che hanno valore rispetto a qualunque altro dato. Ci sono mille, sistemi, paline che possono essere, installate anche negli appartamenti delle persone che poi rilasciano dati se collegati ad internet. Però il dato ufficiale è quello della pubblica amministrazione, è la certificazione pubblica che accresce il valore dei dati. Su questo vale la pena fare una riflessione rispetto al fatto che nel momento in cui la pubblica amministrazione espone i dati, in qualche maniera cambia le regole del modo in cui quel pezzo di mercato viene percepito. Su questo volevo farvi un esempio molto puntuale. Questa applicazione si chiama CityMapper, è una delle mille applicazioni che fanno i cosiddetti trip planner, cioè permettono di sapere quando passerà l'autobus, permettono di sapere qual è il percorso migliore per arrivare da un punto a un altro. È disponibile in una serie di città. Ci interessa, per l'esempio che sto per farvi, il modo in cui loro l'hanno implementata a Londra, più da qualche anno ormai. È molto diffusa, è molto usata soprattutto in Inghilterra e quindi permette alla società CityMapper, che gestisce l'applicazione, di avere un'idea molto chiara e puntuale dei dati del trasporto pubblico della città di Londra. Col tempo gli utenti utilizzano l'applicazione e quindi sempre la società CityMapper ha appreso quali sono le abitudini degli utenti della città di Londra. Quindi è come se avesse due informazioni che può incrociare tra di loro. La differenza tra queste due informazioni, immaginatele come se fossero due layer di una mappa che sovrapposta lasciano come delle aree vuote, è la cosa che interessa per loro, cioè capire dove c'è una grande domanda di trasporto pubblico che non è coperta. Sulla base di questa riflessione hanno tirato giù un servizio fisico in realtà, cioè non è un'applicazione, sono come degli autobus sostitutivi che fanno dei percorsi mirati, geolocalizzati sulla base delle richieste degli utenti, che disegnano dei percorsi alternativi nel momento in cui o negli orari in cui c'è una forte domanda di trasporto pubblico, ma una bassa offerta da parte del trasporto pubblico londinese. Beh, questa cosa cambia, cioè cambia il modo, la disponibilità dei dati ha aperto un mercato, però come dire, ha sbilanciato un altro mercato. I tassisti sono incazzati. Cioè, io immagino, vivo a Roma, mi ricordo abbastanza bene quando 2 o 3 anni fa più o meno è partito il servizio Uber su Via Nomentana. Ricordo file spaventose di tassisti che volevano dare fuoco al Ministero dei Trasporti. E insomma, gli equilibri cambiano. In questo caso, la disponibilità dei dati della pubblica amministrazione inizia a rimodellare un mercato. Guardate, la stessa cosa che avverrebbe se venissero pubblicati in maniera puntuale, aggiornati, i dati sulla criminalità o i dati sulle malattie, o i dati sull'inquinamento, cioè una cosa che certamente va a incidere sul mercato immobiliare. E così andando avanti con tutta una serie di esempi, cioè nel momento in cui una pubblica amministrazione consapevolmente espone dati, come dire, non dico che debba porsi il problema, però devo iniziare a ragionare sul fatto che quei dati cambieranno il modo in cui vengono gestiti alcuni pezzi di mercato, alcuni servizi che negli anni si sono sviluppati. La domanda, tornando alla cosa di prima, incide sull'offerta, la modifica. E su questo è importante, ripeto, con l'obiettivo principale di far riusare quei dati è che la pubblica amministrazione da un lato sia consapevole di quello che viene con l'esempio che ho appena raccontato e dall'altro in qualche modo lo incentivi, cioè inizi a ragionare sulla necessità di, lasciatemi chiamare patti territoriali, non so come dire, cioè iniziare a coinvolgere direttamente le persone che probabilmente andranno a riutilizzare quei dati, le università, gli istituti di ricerca, i laureati in materie STEM, tutte quelle persone che hanno le competenze per poterlo fare. Se ci pensate, non è molto diverso, anche se l'esempio decisamente non è commerciale, a quello che da qualche anno fa Open Coesione con la scuola di Open Coesione. Open Coesione è un progetto sulla disponibilità, sulla visibilità, sull'accountability dei fondi strutturali in Italia che da più di 3 anni, credo, fa dei progetti con le scuole in maniera tale che i ragazzi rimettono mano a quei dati e quindi in qualche maniera si formi una domanda intorno a quei dati, si forma anche una conoscenza, una cultura dei dati aperti. E questo ci porta al discorso dell'accountability, che è importante a mio avviso da 2 punti di vista. Cioè, da un lato l'open data certamente in questo momento è un ottimo strumento di accountability, e questa consapevolezza da parte della pubblica amministrazione in qualche modo fa evolvere anche il modo in cui siamo abituati a pensare ai siti che espongono dati. Questo che vedete è il sito del City Council di Londra, dove vengono appunto esposti i dati della città. Vedete, è molto diverso dai portali open data da cui siamo abituati a vedere, perché sin dall'home page ti dà certamente la finestra di ricerca per i dati, però inizia a darti tutta una serie di infografiche generate dai dati esposti dal portale che danno un'idea di quella che è la situazione più o meno economico-sociale della città. Cioè vi dà delle visualizzazioni comprensibili a chiunque, unite al fatto di poter scaricare quei dati. Sullo stesso tema provo a farvi un secondo esempio, in questo caso nazionale. Non so se lo conoscete, OpenDAP è un progetto molto bello della Ragioneria Generale dello Stato, del MEF, e la banca dati dell'amministrazione pubblica. Qui ci trovate tutti i dati sui conti pubblici. Anche qui il sito inizia ad avere un taglio molto diverso da come siamo abituati a pensare ai portali open data. Il sito innanzitutto si presenta con una grafica molto piuttosto accattivante e non solo dà la possibilità di scaricare dati, il catalogo dati e tutto il resto, ma è molto orientato a raccontare le cose di cui quei dati parlano. Cioè sin dall'home page, io ho fatto un taglio per farlo entrare nella slide, però questa è tutta l'home page rispetto anche alla slide di prima, vi dice in maniera molto puntuale come funziona, cioè vi dà delle cifre messe in grassetto in alto, vi dà dei piccoli istogrammi, insomma vi dà la possibilità di capire, di dare una prima lettura ai dati prima ancora di scaricarli. In questo senso fornisce una chiave di lettura. La cosa interessante però è che dal momento che non si limita a mostrare delle informazioni ma anche ad esporle in formato aperto, abilita la possibilità che altri utenti all'esterno della pubblica amministrazione su questi dati ci facciano ulteriori ragionamenti. Ce n'è parecchie, soprattutto giornali che utilizzando questi dati hanno provato a rivedere com'è che funziona. Il DEF è stato approvato qualche mese fa, in quel periodo quindi queste informazioni erano piuttosto calde. E tra le varie a me è piaciuta particolarmente, perché penso sia fatta bene, quella dei copernicani. Io adesso non so benissimo come raccontarvi questi copernicani, la chiamerei una sorta di associazione di professionisti, poi andatela a cercare sul sito, magari ci capite qualcosa in più, però hanno fatto questa visualizzazione che è bellissima, è fatta molto bene. Questo è il bilancio dello Stato. Queste palle qui sono il modo in cui è diviso per tematiche, per le voci di bilancio che guadagnano di più o perdono di più rispetto all'anno precedente, ma soprattutto, cioè, a parte che sta roba è statica, però se muovete la pagina è dinamica, è bellissima, e può essere filtrato per ministero o per missione, quindi si capisce subito chi è che guadagna di più, chi è che ne perde di più, come si è organizzato un governo rispetto al bilancio dello Stato, che se volete è un po' l'architrave su cui si poggia poi tutta l'azione di governo. Ma soprattutto tutta questa roba è disponibile su GitHub, riusabile da chi altro. Cioè è una cosa fatta veramente bene, fatta con coscienza, al punto che credo che qualcuno della stessa Ragioneria Generale dello Stato, leggevo su Twitter, che l'ha rilanciata come dire: guardate, è un altro ottimo modo per leggere i nostri dati. E questo è importante sul modo in cui i dati aperti abilitano momenti di accountability esterni alla pubblica amministrazione. Riprendo per un attimo. Da un lato la ragioneria generale dello Stato espone i dati e dà una lettura, dall'altro ci sono ulteriori letture su questi stessi dati. È utile per il dibattito nazionale su queste cose che ci sia una fonte unica, ben documentata, disponibile a tutti e punti di vista differenti, come legittimo che sia. Su questo però. Sul tema dell'accountability, io volevo provare ad accennare questo discorso che guarda i dati non solo come strumento di accountability, ma dell'accountability sull'operazione di sulle politiche di open data stesse. Cioè sul fatto che in alcuni casi il riuso superi il mostrare l'intervento pubblico. Mi aiuto con un esempio. Questo è Google Map a cui ieri sera ho chiesto di portarmi dalla stazione Termini a qui sostanzialmente. Google Map funziona che tu gli dai un indirizzo di partenza, uno di arrivo, e lui ti dà i percorsi, gli autobus, gli orari e tutta questa roba qui. Molto simile è Moovit, è un trip planner esattamente allo stesso modo, vedete anche qui, parto da Termini, arrivo all'Euro, prendo questi autobus e via discorrendo. Entrambe queste applicazioni utilizzano una base dati comune, che è questa roba qui, sono gli Open Data di Roma Mobilità. Non so se si vede bene, però vi faccio notare che qui c'è scritto licenze Creative Commons attribuzione 3.0. Cioè sostanzialmente questi dati li può usare chiunque, però da qualche parte ci deve essere scritto che quei dati provengono da questa fonte. Io mi reputo un utente piuttosto esperto rispetto a queste robe e vi assicuro che ho provato a cercare su Google e ho provato a cercare su Moovit, andare a recuperare queste informazioni, cioè questo link è sostanzialmente impossibile. Questo significa che c'è un servizio abilitato sui dati della pubblica amministrazione su cui la pubblica amministrazione scompare. Non è semplicemente una cosa di copyright, cioè è proprio, secondo me è opportuno fare un ragionamento ulteriore, cioè mia mamma è convinta che quel servizio lo faccia Google. Cioè, non ha minimamente la percezione che ci sia una pubblica amministrazione che ha investito, che si è organizzato, che sposta i piani. Cioè, pensa a Google. E guardate, questo è un tema che si può estendere a tutta la cosiddetta API economy. La maggior parte delle persone che fanno Speed sono convinte che Speed sia un servizio di Poste Italiane. Cioè, non hanno minimamente la percezione di tutto quello che c'è sotto. È giusto che si riutilizzano i dati pubblici all'esterno, lo facciamo per questo, però nel momento in cui scompare la visibilità della pubblica amministrazione le cose sono strane. È lo stesso problema che aveva qualche anno fa l'Unione Europea. I primi fondi strutturali non avevano chiunque abbia fatto opere pubbliche con i fondi strutturali sa che c'è, nelle linee guida ci sono tipo 20 pagine sulla cartellonistica, la sequenza, la dimensione, perché a un certo punto l'Unione Europea si è resa conto che finanziava la biblioteca del comune e gli utenti di quel comune erano convinti che i soldi venissero dal comune. Cioè mancava completamente la visibilità dell'origine di quel denaro. Esatto. Cioè, nel momento in cui non hai la percezione di quanto una pubblica amministrazione sia stata operativa per darti un servizio, beh, si sta un po' falsando la cosa. Se nell'economia digitale è un problema che rispetto all'economia fisica non si poneva, cioè se io ho una buca di fronte a casa, e ne ho parecchie, se vedo che la pubblica amministrazione la sistema di lì a qualche giorno, beh, mi rendo conto che la pubblica amministrazione sta lavorando bene. Questo significa che io posso sostenere questa pubblica amministrazione, oppure qualora non lavorasse bene, il mio cassonetto continua a essere pieno e la buca resta lì per 2 mesi, posso decidere di non sostenerla. Ho visibilità su quello che sta avvenendo e quindi posso comprendere, posso esprimere un mio voto. Nel caso, negli esempi che vi ho fatto prima, il servizio è pubblico, ma la percezione che il servizio sia pubblico è di una cerchia ristrettissima. Io vengo da un paese piccolino del sud Italia in cui c'è la leggenda urbana che nell'anno in cui si vota le amministrative i fuochi d'artificio della festa patronale durano mediamente 10 minuti in più. È l'amministrazione comunale che in qualche modo sta cercando, come dire, di fare bella figura nei confronti. Ed è giusto, cioè la pressione elettorale su una giunta piuttosto che sul ritorno elettorale, in qualche maniera è un meccanismo di inizio di riflessione su una serie di servizi. In questo caso lo stiamo perdendo. Ripeto, non è soltanto una questione di licenze, è anche il modo in cui la stessa pubblica amministrazione deve iniziare a raccontare questa roba. E qui arriviamo a un'altra degli elementi di cui volevo parlarvi oggi, è assolutamente, come dire, all'inizio, però vale la pena parlarne, sull'analisi degli impatti. L'analisi degli impatti delle politiche digitali è difficile per una serie di ragioni. Innanzitutto è difficile tracciare i riusi. Poi è difficile il fatto che non esista una letteratura consolidata. Se pensate all'analisi di impatti ambientali o all'analisi di impatti sociali, beh, quella c'è da qualche anno, quindi più o meno abbiamo degli riferimenti predefiniti. In questo caso ancora non sappiamo bene com'è che funziona. Ci stiamo iniziando a provare. Non è facile. Prima c'era Maurizio Napolitano che accennava all'analisi fatta da Francesca De Chiara su Open Data 200, che è un primo inizio degli impatti economici in Italia dell'Open Data. Però un primo stimolo rispetto a un ragionamento un po' più strutturato sull'analisi di impatto ambientale, sull'analisi di impatto dei dati aperti, ci è stato fornito dall'ultimo report, Open Data Maturity Report dell'Unione Europea, che secondo me ha fatto una roba interessante, cioè ha sostanzialmente detto: guardate che l'analisi di impatto non dovrebbe limitarsi, come verrebbe di primo acchito, al mero ritorno economico. Proviamo a fare un discorso un po' più allargato, proviamo a capire quanto i dati aperti siano utili per la trasparenza e l'accountability, quanto siano utili a sostegno della consapevolezza delle politiche ambientali, quanto siano utili per l'inclusione sociale e infine anche quanti soldi ci stiamo facendo, perché probabilmente, insomma, è sempre l'elemento che poi coinvolge di più e che diventa più immediato. Ed è un buon riferimento, così come dovrebbe essere buona cosa per una pubblica amministrazione che fa Open Data, non solo ragionare su quelli che sono gli impatti, i benefici in termini diretti per i cittadini. Ripeto che in casi come quelli che vi ho messo, delle volte potrebbero assolutamente non essere consapevoli di quello che sta avvenendo con i dati della pubblica amministrazione, ma quindi anche di raccontarla, di provare a dire: guardate che noi stiamo facendo questa cosa, ci sono questi riusi. Sono particolarmente felice del fatto che Daniele sia ritornato in aula un attimo fa, Daniele Crespi della Regione Lombardia. La Regione Lombardia inizia a ragionare in questi termini, cioè espone un dataset in cui voi trovate tutti un tracciamento di tutti i riusi che vengono fatti sui dati del portale. È utile in termini di accountability, cioè dice ai cittadini della Regione Lombardia: guardate, la Regione sta lavorando bene, espone informazioni, qualcun altro li sta riusando. È utile ad altri sviluppatori nel momento in cui io volessi provare a ragionare su quali economie abilita l'open data, oppure sono uno sviluppatore e voglio provare a ragionare su quali applicazioni già esistono, oppure voglio provare a ragionare su quali applicazioni esistono per la regione Lombardia ma potrebbero esistere per altre regioni che ancora non ci sono. Insomma, vado qui, vedo quello che è successo, vedo quali dati riutilizza, vedo come funzionano le applicazioni e posso comprendere qual è l'economia che sta ruotando intorno all'open data e magari, se ne ho le competenze, decidere di farne parte. Su questo io mi volevo... Che dobbiamo chiudere? Meno di 50. Volevo provare a fare un ragionamento con voi invece sulla parte più organizzativa, cioè su come, a fronte di una serie di cose dette nella normativa, nelle linee guida, poi l'open data diventa operativo all'interno delle amministrazioni. In questo fatto, per organizzazione intendo come si adotta un modello operativo di riferimento all'interno delle pubbliche amministrazioni che vogliono fare open data, anzi che dovrebbero fare open data per legge. E prima di farlo io bevo solo un goccio d'acqua. Guardate, su questo c'è un po' di roba. Cioè, nel senso, soprattutto se il primo riferimento che mi viene in mente è quello dell'Agenzia dell'Italia Digitale, fatto molto bene, sono le linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, è un documento estremamente specifico, fa affondi più o meno su tutti i ruoli e tutte le... Sì, sono molto mio, però sì, immagino... sì, d'accordo. Lì dentro ci trovate una serie di riferimenti operativi. È comodo, ripeto, perché dà delle indicazioni puntuali su chi fa che cosa, che è sempre utile. prova a ragionare in termini di gruppo di lavoro allargato. L'open data è una cosa che, come avete visto, traccia molte competenze, competenze legali, competenze tecnologiche, competenze economiche, competenze amministrative. È utile se un gruppo di lavoro che si occupa di open data, insomma, riesca in qualche maniera a tenere dentro tutte queste professionalità diverse. Ed è interessante perché secondo me è stato ben recepito. Io prima vedevo passare Ciro Spataro da qualche parte qui su, che un po' di tempo fa il Comune di Palermo si è organizzato per produrre le proprie linee guida e farle diventare operative attraverso una delibera di giunta, in quel caso credo, e più o meno hanno ripreso le definizioni che ci sono qui dentro. Quindi in questo modo l'Agenzia per l'Italia Digitale in qualche maniera ha allineato definizioni, ruoli, punti di vista sul modo in cui le pubbliche amministrazioni si devono organizzare, in maniera tale da farlo in maniera, come dire, con un unico riferimento. C'è un piccolo problema, nel senso, queste linee guida sono state aggiornate di recente, però al momento c'è un'altra figura organizzativa all'interno della pubblica amministrazione che in qualche modo, che pur non avendo competenze dirette sui dati aperti, in qualche modo certamente con i dati aperti c'entra, ed è il responsabile della transizione digitale. Se vi andate a leggere la norma, non c'è nessun riferimento puntuale che coinvolga direttamente il responsabile della transizione digitale sul tema dei dati aperti. Su questo, insomma, vale la pena rimarcarlo. Responsabile della transizione digitale e open data manager potrebbero essere due figure diverse, anche se sarei pronto a scommettere che nella maggior parte dei comuni di dimensioni medie si tratti sostanzialmente della stessa persona che deve coordinarsi con se stesso. Però lì, come dire, non c'è scritto che queste due figure possono essere la stessa persona, insomma, potrebbero essere diverse. E a questo punto invece vale la pena chiedersi come il responsabile della transizione digitale, che forse a percezione mia è una delle novità più interessanti introdotte in termini di digitalizzazione della pubblica amministrazione negli ultimi anni. E ce ne sono alcuni momenti in cui il responsabile della transizione digitale dovrebbe iniziare a ragionare insieme a tutti gli altri dirigenti rispetto al tema dei dati aperti. Il primo sono i piani della performance. C'è scritto a chiare lettere nel codice dell'amministrazione digitale, se non ricordo male, credo sia l'articolo 52, che i dati aperti possono incidere sulla premialità dei dirigenti. Questo significa che nel momento in cui il responsabile della transizione digitale, in raccordo con tutti i direttori generali, chiunque altro, butta giù il piano della performance e quindi della premialità dei dipendenti pubblici, certamente l'open data potrebbe rientrare qui dentro. In qualche modo il responsabile della transizione digitale è coinvolto rispetto al tema dei dati aperti. Lo deve avere chiaro. Ce n'è un altro che guardate, secondo me è centrale sta roba. I rapporti con i fornitori. C'è scritto anche lì a lettere piuttosto chiare che il responsabile della transizione digitale ha in carico la definizione dei contratti d'appalto, dei capitolati e dei contratti di servizio per tutto quello che riguarda il digitale della pubblica amministrazione. Questo significa che se io domani scrivo il contratto di servizio del comune di X con la partecipata, con la municipalizzata della Nettezza Urbana, da qualche parte dovrò scrivere che la possibilità di accedere ai dati prodotti da quel servizio pubblico deve essermi garantita all'interno del contratto di servizio, altrimenti domani il responsabile di quella municipalizzata, nel momento in cui gli chiedi i dati, mi può semplicemente dire di no, oppure mi può dire: guardate, i dati io ve li do, però mi dovete dare qualcos'altro perché adesso non ce li ho pronti. È importante, guardate, il contratto di servizio è proprio centrale perché ci sono una marea di dati pubblici non prodotti da pubblica amministrazione, cioè quantomeno di titolarità diretta della pubblica amministrazione. E in questo caso è davvero è cardine la figura del responsabile della transizione digitale rispetto al tema dei dati aperti. Molti dati, quelli più preziosi, spesso vengono prodotti fuori e la pubblica amministrazione deve garantirsi la possibilità di rendere accessibili ai cittadini. Su questo ci sono almeno tre aspetti aspetti del rapporto tra pubblica amministrazione e fornitori nel momento in cui si disciplina, si mette nero su bianco un contratto di servizio. La prima riguarda la titolarità dei dati, cioè quei dati a chi appartengono. Deve esserci scritto, deve essere chiaro, altrimenti è un casino. La seconda riguarda l'accesso ai dati, cioè ogni quanto posso trovare quei dati, ogni quanto posso scaricarli, se sono delle PI dirette, se mi scarichi un file una volta ogni tot, però avere chiaro da contratto di servizio firmato e controfirmato che l'accesso a quei dati mi deve essere garantito. E infine scaricarlo, cioè poter accedere a quei dati nei formati che quantomeno concordato, perché se sono garantite le prime due, ma mi mandi una stampa Excel in A1, beh, insomma non mi faccio niente. Quindi è importante disciplinare almeno questi tre aspetti, iniziare a ragionare sulla possibilità che nei contratti di servizio della pubblica amministrazione all'esterno questi tre aspetti vengano rispettati, anche perché in molti servizi pubblici la disponibilità dei dati non è importante quanto il servizio, però è essenziale per il servizio stesso. Il trasporto pubblico, cioè un trasporto pubblico efficiente, è organizzato anche sulla base della disponibilità dei dati in tempo reale di quel trasporto pubblico. Cioè io però su questa cosa mi rendo conto che nel momento in cui un dipendente pubblico deve disciplinare una cosa simile, nel momento in cui sta facendo un contratto sul trasporto pubblico, si preoccupa dell'orario degli autobus, si preoccupa del collaudo, si preoccupa di cose, come dire, che riguardano più da vicino il servizio fisico. Ma invece sarebbe il caso di iniziare a ragionare anche sulla possibilità che i dati vengano disciplinati all'interno di quel contratto e quindi siano parallelo al servizio stesso, perché ripeto, delle volte è altrettanto importante. Questa cosa è detta in maniera estremamente chiara, per quanto sia ancora una bozza ma in via di definizione, dalla nuova direttiva europea sul riuso dell'informazione pubblica, che dal prossimo anno cambia e si chiama Open Data Directive, insomma salta la definizione degli scorsi anni, in cui ci sono almeno tre caratteristiche estremamente interessanti a cui come dire, bisogna guardare con interesse e con curiosità. La prima è esattamente la cosa che vi ho detto, cioè l'Unione Europea ragiona sul fatto che molti dati preziosi per i cittadini siano pagati dalla pubblica amministrazione ma non di titolarità della pubblica amministrazione. Quindi qui dentro c'è scritto cari paesi europei, organizzatevi in questo senso, disciplinate bene i contratti di servizio, perché è cardine per far funzionare l'economia dei dati. La seconda cosa altrettanto interessante a mio avviso è che c'è un richiamo molto specifico, molto diretto all'API economy, cioè l'Unione Europea sta dicendo ok, i dati, le serie storiche, soprattutto in formato file, sono preziosi, sono utili, ci aiutano a capire, però sono i dati in tempo reale che sono quelli che ci interessano di più, cioè il fatto di poter accedere a quei dati in linguaggio macchina che abilita i riusi più interessanti. Quindi su questo investiamoci di più. Considerate che l'Unione Europea funziona così, cioè qui dentro ci sono delle direttive e poi queste direttive verranno tradotte una volta che è stata approvata nei bandi di concorso. Questo ve lo dico anche perché spesso le pubbliche amministrazioni hanno finanziato politiche di valorizzazione del patrimonio informativo attraverso i fondi europei, i fondi strutturali, quindi potrebbe essere una buona idea iniziare a organizzarsi. L'altro aspetto che è ugualmente interessante, ma è in questo caso è ancora abbastanza dibattuto, e in Italia si sta dibattendo su un tavolo molto preciso, che è il tavolo di Open Government Partnership, che peraltro si riunisce domani o dopodomani, credo qui domani pomeriggio, e sono i dataset ad alto valore. Cioè sono i dataset che a livello centrale dell'Unione Europea vengono definiti a valore molto alto, quindi un paese si dovrebbe organizzare per rendere disponibili nei formati migliori, e non solo, dovrebbe farlo in maniera tale che queste informazioni, questi 10, 15, 20, non so quanto saranno, dati considerati dall'Unione Europea ad alto valore, siano uguali per tutti i paesi, quindi interoperabili. Cioè il dataset ad alto valore italiano sia uguale a quello tedesco piuttosto che a quello francese. È utilissimo per uno sviluppatore che scrive un'applicazione che funziona in Italia, con la stessa applicazione se tutto questo impianto funziona, l'applicazione dovrebbe funzionare in tutti i paesi europei. È un vantaggio in termini di riuso enorme. È proprio un superamento semantico dell'impossibilità di adattare le stesse cose in paesi diversi. E ultimo aspetto e io poi mi avvierei anche piuttosto verso la chiusura, rispetto al discorso di responsabile per la transizione digitale e open data, ma più che altro, come dire, proprio organizzazione pubblica open data, e questa questione piuttosto strana, che va ancora ben definita, di, come dire, di forbice tra vincoli e opportunità, in particolare il GDPR. Su questo è un elemento che giustamente i dipendenti pubblici tendenzialmente temono, cioè almeno chi si occupa di open data, perché se ci pensate è il contrario, cioè GDPR da un lato ti dice chiudi tutto, open data dall'altro ti dice apri tutto, per citare Boris. Però di fatto è come dire, c'è una specie, a prima acchito c'è una specie di ambiguità. E su questo è importante iniziare a ragionarci e capire dove è più alta l'opportunità di avere dati in formato aperto accessibili a tutti o dove è più utile mantenere un vincolo. Vi cito un esempio che secondo me è interessante, una delle cose che è venuto recentemente. Questo è un sito americano, si chiama The Verge, è una specie di Wired, è una roba che presidia i termini tecnologici, cioè presidia l'innovazione tecnologica. E ha fatto questo pezzo, scritto benissimo, ha fatto veramente molto bene, sulla recente task force per gli algoritmi, chiamiamola così, della città di New York. Succede questa roba qui. Il precedente sindaco di New York si chiama Michael Bloomberg. Bloomberg è uno che ha una storia personale piuttosto lunga, è una persona che si è occupata di informazione, di analisi dell'informazione. Quindi quando è salito sulla poltrona di sindaco della città di New York, ha deciso di provare a ragionare su come rendere la città, certamente una smart city, ma come i dati, l'analisi dei dati prodotti dalla città di New York potesse generare servizi. Bill de Blasio, il più recente sindaco della città di New York, ha ereditato questa struttura interna all'amministrazione, alla pubblica amministrazione, al City Council di New York, e ha deciso di investire, di rifinanziarla, ha deciso di darci più centralità. Il suo obiettivo era quello di avere la prima task force comunale sui dati, sul big data all'interno di una pubblica amministrazione. È partita sin da subito, è partita quasi nel momento in cui è partito il mandato di De Blasio. Ha lavorato per un anno e mezzo, e qualche mese fa ha semplicemente alzato le mani. Si è limitato ad alzare le mani e dire: guardate, noi non possiamo lavorare. Per noi è impossibile lavorare su questa roba, cioè sui dati dei cittadini e sul comprendere come funziona all'interno della città, perché non esiste una normativa che riguarda la privacy che ci permetta di farlo. Cioè, così come ci muoviamo, il nostro esperto legale ci dice che stiamo infrangendo quella regola piuttosto che quell'altra. Cioè, ogni iniziativa di innovazione rispetto che incroci il termine dati, il termine privacy, il termine dati prodotti dagli utenti, diventa un vicolo cieco, non riusciamo ad andare avanti. Il problema in questo caso, vedete, e su questo penso che valga la pena iniziare un ragionamento anche per l'Italia. Cioè, qui il problema non è della città di New York o di qualunque altra città americana o di qualunque altra città di un paese che ha una normativa sulla privacy degli utenti molto avanzata. Il problema è centrale, cioè bisogna darsi delle regole che aiutino chi vuole fare innovazione all'interno dell'amministrazione con i dati degli utenti semplicemente a capire dove si può fare e dove non si possa fare. Su questo il GDPR certamente è prezioso come momento, cioè, al di là della tutela della privacy degli utenti, il GDPR rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto adesso, soprattutto sul riuso, è prezioso perché ha regolamentato un mercato. Cioè, prima del GDPR era molto vaga, la normativa sulla privacy degli utenti era qualcosa di fermo a un periodo precedente alle innovazioni digitali vere e proprie. Col GDPR abbiamo avuto un primo momento di regolamentazione, però adesso come dire, è giusto sforzare il GDPR, comprenderne i margini e capire come spazi ricavati, cioè capire dove sta il vincolo e dove sta l'opportunità. E ripeto, sarebbe utile farlo a livello centrale. Io mi avvio davvero verso la conclusione, semplicemente dicendovi che, come avete visto, io ho cercato di raccontarvi anche piuttosto rapidamente, di questo mi scuso, tutti gli argomenti che abbiamo deciso di mettere nel corso, soprattutto di provare a ragionare sul taglio che abbiamo deciso di dare a questo corso online. Il corso credo sia già disponibile, chiedo a Giovanna Nuisce, sì? lo trovate su FPA Digital School Digital 360. Giovanna è comunque nello stand di Forum PA, che al piano di sopra vi possono dare qualunque informazione possibile. E mi auguro di essere riuscito a incuriosirvi a sufficienza. Mi auguro che i ragionamenti che abbiamo fatto insieme durante questa chiacchierata possano essere utili. E niente, vi rimando, non lo so se vuoi chiudere tu su un ulteriore accenno al corso.
Tanto per specificare appunto che è un corso in piattaforma e-learning articolato in vari moduli con diversi materiali, ovviamente di diversi learning object, vanno dalle interviste alle videoclip, alle attività, ai materiali, alle dispense, appunto che rientra all'interno di un progetto, di un programma di accompagnamento alle pubbliche amministrazioni sui temi dell'innovazione digitale, che è ampio e prevede sia attività di piattaforma in piattaforma con l'FPA Digital School, sia attività poi con l'FPA Campus e l'organizzazione di corsi e di workshop in presenza, che si terranno poi in autunno. Ma insomma, di tutto questo, se avrete interesse, ne possiamo approfondirlo successivamente o allo stand o appunto sul sito, ci sono anche i moduli per richiedere per i contatti. Grazie mille e buona continuazione.
Grazie a tutti.